puntuali come un orologio svizzero, 9:15 pronti a partire.
Una volta eravamo puntuali.
Dici, no, ma siamo puntuali, sono 9:15 puntuali. Secondo il nostro orologio, magari uno sta ascoltando in streaming, arriviamo alle 16. Comunque, puntuali, 9:15, partiamo con mille voci. Avete già sentito le nostre voci, una è quella di Marcello Fusetti, ben arrivato.
Ben arrivato, grazie, anche a te Axel.
Eccoci qua. Allora, oggi in realtà il mercoledì di mille voci lo dedichiamo il giovedì di mille voci lo dedichiamo da qualche settimana a questa parte al mondo della cucina. Questa mattina, tra l'altro,
ne approfittiamo, colazione
del campione.
Sì.
Possiamo già
questa
dirlo.
Mattina la vedo benissimo. ho sbirciato nel contenitore che il nostro chef ha portato. Daniele Oldani non avrebbe apprezzato.
Dopo capirete perché. Tra l'altro, il cibo è un tema dell'estate. Questa mattina l'apertura del Blick era proprio su quel tema lì, cioè sul tema dei cibi che sono più richiesti durante l'estate e di conseguenza i cibi che mancano dagli scaffali durante l'estate.
Non era la ragù berami l'apertura?
L'apertura del sito.
Oggi sono polemico, scusami.
Hai ragione, l'apertura cartacea era la ragù berami verso le 6:30, 7. Si occupavano di questo tema un po' più di secondaria importanza, ma sul quale ci concentriamo oggi. Dicevano le cose che vengono scontate dai supermercati perché d'estate non vengono vendute, per esempio i cioccolatini, nessuno ha voglia di dolce durante l'estate, motivo per cui nei supermercati troverete tanti cioccolatini scontati in questo periodo. L'acqua minerale, quella in bottiglia, quella gasata, ma non solo, che proprio per queste ondate di caldo è uno di quei prodotti che sta parzialmente mancando in alcuni supermercati. E comunque tutto questo per arrivare a dire che anche alcuni giornali si stanno occupando di cibo e cibi consumati nel corso dell'estate, e anche noi in questa giornata di mille voci ci occupiamo di cibo. Lo facciamo, l'hai detto tu, con uno chef al quale diamo subito il benvenuto, Jeremy Gehring, ben arrivato, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Io ho subito una domanda, dici manca l'acqua minerale nei supermercati, ma in un cantone come il nostro, la bottiglia d'acqua minerale, tu probabilmente devi servirla ai clienti, ti do del tu, scusami, lei la deve servire ai suoi clienti, ma abbiamo un'acqua meravigliosa, non c'è bisogno della bottiglia.
No, noi abbiamo, come tanti ristoranti adesso, la nostra acqua, fra virgolette, no? Che è l'acqua che ci arriva su dai monti, l'acqua di rete, che viene filtrata, gasata a seconda della scelta e raffreddata, quindi non c'è, è più, all'inizio era soprattutto per una questione di logistica, non c'è da fare un via vai, l'acqua c'è e viene comunque valorizzata.
È un prodotto a chilometro zero anche
quello. Prodotto a chilometro zero, sì.
Tra l'altro ha detto, decidiamo subito, possiamo darci del tu,
sì,
che
sì,
rendiamo la
tu.
Cosa più facile. Jeremy Gehring è chef ed è gerente dell'albergo diffuso di Corippo, quindi quando si tratta di fare via vai, Corippo fantastico, Valle Verzasca fantastica, ma non è esattamente logisticamente facile sempre raggiungere, no? Quindi anche per i fornitori eccetera, penso che è un tema quello.
Sì, Corippo non è lontano, rimane da Gordola 15 minuti in macchina, quindi è raggiungibile nel tempo. È vero che ci sono la strada è stretta, sì. E poi è una via senza, sono sì una via senza fuga, no?
Sì.
Se arriva a Corippo e poi basta, non c'è un passo dietro per seguire, ma è anche quello che ha preservato Corippo, che l'ha fatto, diciamo, come si dice, che l'ha fatto,
sì, l'ha reso una particolarità, l'ha reso unico e gli ha permesso di essere conservato,
esatto.
Come il progetto dell'albergo diffuso che gli ha ridato una seconda vita. Jeremy Gehring, dal Canton Friburgo, la prima volta che sei,
cioè, come ci sei finito,
esatto, come sei arrivato a Corippo, e la prima reazione quando hai visto Corippo lì arroccata di fianco al lago della diga della Verzasca?
La prima impressione era molto, cioè l'impressione che ci ha fatto è che Corippo era un villaggio molto tipico, molto rappresentante del Ticino, e dal punto di vista turistico per noi era proporre qualcos'altro che il lungolago, gli spritz e i palmi, diciamo. Uh-huh. e quando si guarda la mappa del Ticino vediamo tanti montani, tanti paesi del genere, tanti sassi, ed è una cosa che non è stata tanto messa in avanti nel turismo questi ultimi 30 anni. E
abbiamo un po' cancellato, c'era l'immagine del Ticino col boccalino che è andata molto fino agli anni 70, poi abbiamo deciso di diventare più internazionali e quindi abbiamo fatto altre scelte, però sì, è vero, sì, ha perfettamente ragione.
Ma per me qualcosa è più l'identità del lago di Como, di George Clooney, quelle cose, invece il Ticino penso è molto più rustico, più alpino che quello che si pensa.
Tu conoscevi già Corippo prima di finirci con questo progetto dell'albergo
sì,
diffuso?
Sì, avevo sentito parlarne tramite un amico della Svizzera francese e poi ne ho sentito parlare alla radio svizzera francese, sempre per caso, che cercavano dei gerenti e per quello che abbiamo poi mandato la candidatura alla Fondazione Corippo, che sono loro che hanno creato, ideato tutto il progetto già molti anni prima, e noi siamo entrati nel gioco nel 2020.
Io immagino la gente a casa che dice: abbiamo lanciato un bando di concorso e ha vinto un friburghese, non c'erano ticinesi.
Questo bisogna chiedere a loro, c'erano tanti candidati e noi eravamo già comunque stabiliti in Ticino, parlavamo già l'italiano, avevamo già un figlio nato qua, quindi un po' radicato in Ticino.
No, non volevo fare polemica, ma immaginavo che qualcuno a casa dicesse.
Poi non so, io sono sempre stato legato al Ticino dal militare, ho fatto anche la SUPSI un anno, cioè ho fatto un semestre a Lugano nella SUPSI, prima di essere cuoco ho fatto l'economia e volevo imparare l'italiano e Lugano era l'unica destinazione italofona. Sono spesso finito in Ticino.
Il militare dove? Così facciamo.
Isoni.
Un granatiere, allora io non dico allora più. Allora alzo le mani. Esco dalla polemica, sarò sempre d'accordo con Jeremy.
Allora, dal 2022 all'albergo diffuso di Corippo, che è una realtà, dal 2020 è cominciato questo progetto. Hai detto c'è una fondazione. Se leggiamo l'etichetta per spiegare albergo diffuso, tra l'altro c'è quello del Monte Generoso nel Mendrisiotto. L'albergo diffuso è una struttura ricettiva distribuita su più edifici di un borgo o un piccolo centro, si sviluppa su più edifici preesistenti vicini tra loro all'interno di un borgo o di un'area montana, coordinati da un ufficio centrale che gestisce per esempio le prenotazioni, i servizi comuni come reception, ristorante, spazi per la vendita o di prodotti locali. Questa è la definizione.
Come sei scolastico.
È scolastica. Adesso spiegacelo invece con le parole di chi ogni giorno mette le mani in un progetto del genere. Cos'è un albergo diffuso?
Ma è giusto, è un po' Corippo hanno avuto tanti diversi progetti, ma se si parte da un business plan si arriva poi a edifici un po' più grandi e Corippo non li poteva assumere architettonamente e poi è venuta un po' l'idea all'architetto Edi Qualia di usare gli spazi tale come sono, quindi sono delle case piccole con ogni piano farà tra 10-15 metri quadri e una particolarità che le case non si può passare da un piano all'altro se non passando per fuori, quindi lui ha preso un po' di distanza, ha detto ma fuori sono i corridoi e ogni piano delle case diventa una camera d'albergo, quindi questo è già un po' una tipologia che si tiene quello che c'è e non si costruisce un edificio grande nuovo. E Corippo ci sono ancora tante case che si possono integrare a questa struttura. È importante fare la differenza cioè è una struttura ricettiva alberghiera, nel senso che c'è una ricezione, c'è un servizio, un'accoglienza, qualcuno che vi aspetta, qualcuno che vi prepara la colazione, qualcuno che se c'è un problema siamo sempre qua. Quindi nel senso non sono delle case di vacanza, c'è il servizio alberghiero completo e quindi questo per noi vuol dire anche avere una bella squadra dietro che...
Anche perché per fare le camere fai molti più metri rispetto a un albergo normale, che passi da una stanza all'altra, quindi sì, devi scendere le scale, andare nell'altra casa, risalire, è un lavorone.
È un lavorone, sì.
Tra l'altro il concetto dell'albergo diffuso nasce in Italia, in Italia ce ne sono diversi, circa 150 alberghi diffusi in Italia, nato negli anni 80, proprio per rivalorizzarlo, dicevamo prima. Per
i borghi che erano caduti
esatto.
In disuso.
Tu, Jeremy, hai avuto l'occasione di soggiornare o di vedere altri alberghi diffusi in giro per l'Italia o per
ancora
il mondo?
Ancora no, dobbiamo prenderci il tempo.
Anche perché prenderci il tempo vuol dire che fare un lavoro come il vostro nella ristorazione, nell'albergheria, insomma, vuol dire che quando gli altri fanno vacanza voi lavorate, è una cosa scontata, quindi il tempo per fare vacanza manca un po'?
Si prende, il tempo c'è sempre, basta prenderlo, ogni tanto si ruba il tempo, però è importante avere un equilibrio con la famiglia, con gli amici, Quindi il tempo si deve prendere, poi c'è sempre comunque l'inverno, che spero parleremo un po' dopo, dove c'è più tempo, e a noi piace sempre andare con Desiree in una città una settimana per staccare del tutto, diventare un nessuno e cambiare un po' d'aria. Invece noi accogliamo volentieri più gente che abitano in città, quindi è vero che
Ogni tanto bisogna andare a casa loro, sì, a vedere come stanno,
esatto, come vivono e cosa possono trovare da noi.
Anche perché voi avete girato tanto prima di arrivare a Corippo. Tra poco vogliamo raccontare anche un po' della tua vita prima di arrivare a Corippo. Ci ascoltiamo gli Spandau Ballet e torniamo. Only when you leave Spandau Ballet, solo quando lasci puoi cambiare pagina, puoi cambiare vita. È anche un po' la storia del nostro ospite di oggi, lo chef Jeremy Gehring, che è il gestore, il gerente dell'albergo diffuso di Corippo, di cui parliamo diffusamente nel corso di questa prima ora di Mille Voci. Jeremy, però la tua vita professionale, mettiamola così, ha toccato la cucina, poi è andata in tutt'altra direzione per poi tornare alle origini. Ti va di raccontarci un pochettino come sei arrivato alla cucina e come a un certo punto poi hai deciso di studiare, se non sbaglio, economia, quindi qualcosa di totalmente diverso.
Sì, allora all'inizio da piccolo mi è sempre piaciuto mangiare, sempre piaciuto il cibo. Avevo un grande amico, cioè era un amico dei miei genitori, Laldo, che salutiamo, che non era cuoco ma era appassionato di cucina, era italiano, quindi ci ha imparato da piccolo a fare la pasta, quindi avevo sempre il naso nelle pentole con lui, e penso lui mi ha dato questo amore, questo fuoco. E poi ho sempre avuto lì l'idea della cucina, ero un po' sempre indeciso e ho cominciato il liceo in economia per lasciare tutto più porte aperte, e a 16 anni ho fatto uno stage in cucina a Friburgo e ho detto: questo è proprio quello che mi piace davvero, mi è piaciuto il fuoco, mi è piaciuto l'ambiente, l'energia che c'era nella cucina e anche il cibo ovviamente. E però l'ho lasciato lì, io giocavo al basket, non ero forse ancora pronto per fare tutti i sacrifici che ci volevano per questo mestiere. Sono andati avanti con l'economia e ho fatto poi un anno nel commercio di cacao, in commercio internazionale di cacao, latte in polvere, che poi mi ha portato in Argentina ancora un anno e lì ho girato e sono tornato e ho detto: vado avanti con gli studi. Ho fatto la scuola, la SUPSI di Ginevra in economia aziendale, e poi lì che ho fatto questo semestre a Lugano. E dopo lì, avendo già lavorato nel negozio internazionale, ho avuto l'opportunità di lavorare nel negozio di petrolio, e che era un po' strano per me, ma ho detto: boh, proviamo, perché non è che tutti hanno l'opportunità.
La compra vendita di petrolio.
Sì, 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 è il commodity trading, sì, che c'è tanto a Ginevra, Zugo, Londra, Singapore, tutto.
Dove ci sono i soldi?
Dove ci sono i soldi? E sì, e mi piaceva, è un lavoro molto interessante, molto anche creativo, perché si deve un po' capire, non si deve guardare le cose in due dimensioni, ma si deve un po' capire cosa c'è dietro, dove ci sono le zone di ombra, e è un lavoro molto che ti prende tanto, per tanto tempo, tanta energia, ma avevo dei cari amici e ho detto: ragazzi, mi prendo questa opportunità, è cosa che mi interessa, magari non è fatto per me per tutta la vita, facciamo 2 anni minimo, 5 anni massimo. Gli avevo dato il compito di, dopo 5 anni, magari tirarmi fuori di là.
Salvatemi dal petrolio.
Tiratemi fuori dal petrolio.
E ho sempre l'idea della cucina. E poi dopo 5 anni si è fatto naturalmente, ho conosciuto lo chef Ayer, che prima sono andato un giorno da lui.
Che diciamo è un ristorante stellato,
ristorante stellato a Friburgo.
Boulevard, sì. Però al super centro di Friburgo.
Sì. E con lui ho preso poi dopo un giorno, una settimana, e dopo lì ho detto: boh, se voglio fare di più devo dare la disdetta.
E così
sì, sono stati 5 anni molto molto belli, molto, molto ricchi di viaggi, di esperienza, di folklore anche. Però alla fine, prima che sia troppo tardi, diciamo, sono tornato a quello che proprio volevo fare con una maturità, quindi ho fatto la...
Cioè, a quel punto lì quanti anni avevi della tua...
28 anni.
A 28 anni hai deciso di cambiare, hai iniziato, immagino, anche un'altra, sì, formazione.
Prima ho fatto 2 anni in Francia, vicino a Angoulême, dove ho conosciuto Desiree.
Che è tua moglie.
Che è mia moglie, che salutiamo, che ci ascolta. E anche lei aveva studiato diritto, era un po' nello stesso mood, e io facevo questi 2 anni per vedere se non era un capriccio, però non era, lo sapevo che non era un capriccio la cucina, e dopo sono tornato a 30 anni a Friburgo a fare l'apprendistato da Ayer, quindi Opéhol. E lì era molto duro, molto...
Hai vidò, 30 anni fare l'apprendistato.
30 anni, non, cioè, no, perché lui mi trattava come un apprendista, ha detto, se tu hai la partita, tu devi fare ça. Però era molto, molto, molto importante per me, perché cucinavo tanto prima, ma come... Non, cioè, mi mancavano proprio le basi, mi mancavano le tecniche, avevo costruito comunque con i viaggi il tempo un palato, che è fondamentale per un cuoco, però mi mancavano le mani e mi mancano ancora le mani, perché imparo più veloce con la testa che con le mani, però andiamo avanti. E poi ho fatto quindi l'apprendistato da lui e sono riuscito primo apprendista del 2016 del Canton Friburgo, grazie anche a lui. E chiaramente quando, che era difficile, sì, però comunque con una maturità sì, avevo facilità nei corsi, avevo comunque studiato in università, quindi certe cose andavano un po' più veloce e quindi sì.
E poi da Ayer a Corippo, anche lì ci sono alcuni altri passaggi. Abbiamo detto che hai girato parecchio prima per quell'altra attività professionale che facevi, ma poi anche insieme a tua moglie avete girato un pochettino sia in Svizzera, ma siete arrivati addirittura in Sud America.
Sì, lei era un po' a Meiringen, faceva la scuola alberghiera in Vallese, poi sono stato dopo 8 mesi a Svito dallo chef Franz Wiget e ho imparato tantissimo da lui, un 2 stelle Michelin, con una cucina molto semplice ma molto gustosa, molto regolare, molto, molto chiara anche da capire. E poi lì siamo stati 6 mesi in Perù, è una cucina che adoro per la freschezza, per il legame anche col Pacifico, nel senso col Giappone, tutte le fusioni con la cucina cinese e giapponese, era molto interessante.
Uno dei paesi con un maggior numero di ristoranti con le stelle Michelin, sì. Il Perù.
Come è andata in quel caso? Cioè, come funziona il contatto con un paese così lontano, trovare un'opportunità di lavoro in un paese così lontano? Chiaro, tu conoscevi bene la realtà svizzera, eri formato, avevi tutte le carte in regola per farlo. Poi un conto è prendere l'aereo, andare dall'altra parte, trovare un posto di lavoro.
Sì. Beh, Desiree aveva trovato uno stage lì per finire il master della scuola alberghiera e sono stato, ho detto, vado con te, così viaggiamo insieme. Dopo abbiamo fatto il viaggio di nozze, anche per il matrimonio di là. E sì, era un caso, facevo l'apprendistato con un caro amico Ivo, che era lui peruviano di origine svizzera, aveva cresciuto in Perù e poi siamo stati dal suo papà, che è ancora un albergo a Huaraz.
E poi cioè, volo diretto Lima, Perù, Corippo, Lima, nel senso, ci sono state altre tappe in mezzo?
No, c'è stato l'ultimo corso di ripetizione, poi ci siamo installati in Ticino per un altro progetto all'inizio, che mia sorella aveva ritirato col suo marito un pastificio, e all'inizio ho aiutato e poi da aiutare sono diventato socio del pastificio e lì è tornato un po' il capello economia, gestione aziendale, quindi era più gestione aziendale, gestione degli acquisti e adesso un'attività che abbiamo ritirato nel 2017 con 3 dipendenti e adesso è una squadra di circa 16 persone, 2 siti di produzione, quindi erfüllt, tra virgolette.
e
nel frattempo si è presentata l'opportunità per andare su a Corippo.
Allora, wow. abbiamo una squadra fatta da sua moglie, scuola alberghiera, avvocato, lui in economia, i migliori ristoranti, li ha girati e adesso a Corippo con una squadra di 12 persone, mi diceva. L'obiettivo è tenere la squadra anche d'inverno, diminuirla un po', però avere sempre una squadra, le stesse persone che lavorano lì, anche per poter continuare a lavorare e ospitare e a servire anche durante l'inverno, perché diceva noi non vogliamo una stagione, noi siamo arrivati in Ticino per vivere in Ticino, vogliamo lavorare i 12 mesi, certo. Quindi questo è un bel obiettivo. Ci ascoltiamo una canzone, così ti facciamo tirare fuori anche il ben di Dio che
ha
portato.
Che vuoi aprire,
sì, perché il tempo passa, io non ho ancora stuzzicato niente.
Clocks dei Coldplay in versione Buena Vista Social Club perché ovviamente siamo in quella parte del mondo. Siamo a Cuba. Torniamo a Corippo, torniamo all'albergo diffuso con il nostro ospite di oggi che è Jeremy Gehring, che ci ha fatto fare un po' il giro del mondo, perché lo ha fatto di fatto lui con il suo lavoro prima, che era un tutt'altro ambito, e poi è tornato alla cucina e questo l'ha portato a Corippo. Marcello prima diceva la questione, poi arriviamo al piatto perché so che, però voglio farti soffrire ancora un attimo.
Come il cane di Pavlo.
Esatto. Marcello diceva questa idea di tenere aperto tutto l'anno l'albergo diffuso di Corippo è stato da subito uno dei vostri punti di, insomma, fissi. Voi avete, quando siete arrivati in Ticino, avete detto vogliamo, insomma, accogliamo questa idea dell'albergo diffuso, ma vogliamo che ci sia un turismo 365 giorni all'anno.
Sì, assolutamente. È uno per non vivere solo del turismo, rimanere anche un posto aperto ai locali, ad esempio proponiamo anche la fondue d'inverno per cambiare, portare maggior gente che non verrebbe solo al ristorante. Quindi questo era importante, essere radicato anche non nel territorio, anche socialmente, e soprattutto anche per la continuità economica, la continuità della squadra, la sostenibilità. Quando parliamo di sostenibilità non è venire col treno solo e diminuire, diciamo, la carne, però c'è anche l'umano che lavora dietro le padelle, dietro le lenzuole, dietro di voi, dietro gli ospiti al servizio. E per noi è molto importante anche come datore di lavoro proporre dei posti annuali, sia per essere competitivi ma per creare una continuità nel servizio, nella qualità, eccetera eccetera. Quindi anche perché siamo una famiglia, abitiamo a Corippo, non vogliamo lavorare 6-4 mesi e poi cosa si fa? Si può trovare, però penso che Corippo comunque ha abbastanza argomenti culturali, storici, architettonici, paesaggistici, di attività col mulino, attività, corsi di cucina che possiamo ancora sviluppare. Per noi è solo l'inizio, quindi abbiamo ancora tante cartucce da sparare.
Allora, siamo arrivati a...
Poi diciamo anche perché loro offrono una cucina anche a mezzogiorno, soprattutto per chi è di passaggio, quindi dei piatti forse freddi o più semplici, e poi la sera, soprattutto per gli ospiti, ma non solo per gli ospiti dell'albergo diffuso, lo chef fa lo chef, giusto?
Sì, esatto, sì. Questo abbiamo fatto primi tempi, avevamo anche la cucina calda sul pranzo ed era molto difficile starci dietro, e quando c'era maltempo, nessuno in giro. Poi con gli anni abbiamo capito che la gente veniva la sera per la cucina e abbiamo detto piuttosto di deludere chi arriva alle 3 e non trova più la cucina aperta, facciamo una cucina fredda in continuo, che chi arriva accolto può sempre stuzzicare qualcosa, un'insalata, una terrina di cervo, quelle cose, e la sera invece si accende. E anche questa è una misura, fra virgolette, dietro umana, perché ci permette di non dare più orari spezzati a nessuno della squadra, che è una cosa molto molto scomoda per chi lavora in ristorazione. Quindi abbiamo sempre orari continui, anche grazie a questa mossa. C'è un servizio di colazione, un servizio continuo e poi un servizio di cena.
Hai detto terrina di cervo, tu sei cecchino, non sei tu però a
no.
Cacciare il cervo, però immagino che ci sia una buona relazione con i cacciatori della zona, piuttosto che con i raccoglitori di funghi della zona, piuttosto che con chi fa le verdure, chi ha un orto, ma l'avrete anche voi, però siete radicati e le radici vanno anche in questi settori.
Sì, abbiamo contatti con diversi che cacciano, che ci portano, spesso sentiamo il colpo, dopo 2 minuti manda il video, che non è sempre necessario, ma è anche quello, la caccia, e mezz'ora dopo ci porta gli interiori ancora tiepidi, quindi possiamo lavorarli, possiamo fare degli anticuccios di cervo, che non diciamo che è il cuore, ma lo diciamo dopo. E la gente si rende conto è morbido come il filetto, e poi sì, poi ci porta lo macella lui e lo porta, ce lo porta dopo intero.
Frollato.
Usiamo tutte le parti, sì.
Da una parte la caccia, dall'altra parte, e così arriviamo a quello che ha portato, è uno dei simboli della Valle Verzasca. Ma prima di arrivare alla capra, simbolo della Valle Verzasca, andiamo con quello che hai portato. Tra un attimo Fusetti mi salta il collo. Ogni chef porta un piatto.
No, lui resta anche la seconda ora, se mi fai mangiare in 2 minuti. Lo teniamo anche la seconda ora.
Cosa ci hai portato, Jeremy? Raccontaci un po'.
Allora, questo è un piatto un po' che trovavo interessante, perché si parlava di stagionalità, e ho detto volevo portare una terrina tagine di capretto, e poi mi dicono: ma il capretto è a Pasqua. Sì, ma spesso Pasqua è molto presto e spesso non ci sono ancora i capretti, le capre spesso poi partoriscono un po' dopo, hanno calore dopo, legato al caldo e legato alle stagioni. E quindi chi segue questi capretti, li abbiamo ricevuti a fine maggio, inizio giugno, non mi ricordo più, però comunque era fuori Pasqua. Che dove c'è questo picco assurdo e poi nessuno lo vuole, ho detto boh, allora ci sono, li usiamo. E questi qua sono nati in Val Verzasca, è la razza nera della Verzasca dell'azienda La Ghironda di Giordano, e quindi li abbiamo usati. È vero che non pensavo proporre un secondo piatto di capretto, e abbiamo fatto una terrina, ci permetteva di usare proprio tutte le parti, anche i reni, anche i fegato, i cuori, e niente, una ricetta semplice, una terrina, quindi base carne macinata di capretto, c'è un po' di lardo dentro, spezie, zenzero, un po' di menta, aglio, e niente, poi si fa tutta la base, poi si congela e si cuoce quando man mano serve, ed è servita con uno tzatziki, quindi con cetrioli nostrani, e abbiamo fatto lo tzatziki un po' denso perché lo mettiamo sotto sale, che così tira fuori il sale e l'amaro, e anche lo stesso facciamo con lo yogurt, lo scoliamo e così rimane molto più denso, si chiama il labneh, che si fa nella cucina anche mediterranea orientale. E niente, qualche olive, un po' di portulaca raccolta stamattina.
Poi portato dei condimenti, vedo anche.
Condimenti mettiamo dopo solo un giro di olio di menta. Quindi,
olio di menta, quindi olio d'oliva con
aromatizzato.
Sì, è un olio di semi di uva, che è molto neutro, nel quale andiamo a infusare la menta. Si può fare a casa col Thermomix. È un'infusione, non è nient'altro che un'infusione come un tè. E poi un po' di sumac, che è una spezia che si usa anche nella cucina orientale, che dà un po' di acidità, un po' di pepsa a tutti i piatti che usiamo volentieri noi. E voilà, abbiamo un antipasto estivo, fresco, con degli ingredienti locali per maggior parte, ma anche con tutti, penso. L'unica cosa forse non svizzera sono le olive. E voilà.
Allora, mi sa... Penso che in 4 minuti e mezzo vado a prenderti il cucchiaino o una forchetta.
No, lo mangio anche con le mani.
Allora, 4 minuti e mezzo ti bastano per degustare?
Di canzone. È un po' tirato.
È la canzone più lunga che ho. Poi al massimo...
Ma io degusto anche parlando. Parli tu, cioè tu parli e io...
Allora, iniziamo a ascoltarci i Tears for Fears. Intanto Marcello si avvicina alla terrina. E poi dopo vi diciamo com'è, ma sicuramente sarà buonissimo. Allora, entriamo proprio sulla canzone, proprio perché voglio sentire quel...
Ospiti, esatto, dell'albergo diffuso di Curippo, sì. Sappiate che stasera nel vostro menù ci sarà questa terrina di capretto lardo, sì. su questo tzatziki meraviglioso, con la portulaca a casa. Vale la pena.
L'ha portata Jeremy Gehring, Marcello sta degustando.
È la prima volta che faccio colazione con una terrina di capretto.
Si sembra
ci sono delle novità.
Perché è una, insomma, una ciotola che potrebbe essere una ciotola da cereale, che potrebbe ricordare la colazione del campione. Tra l'altro, appunto, capra, capretto, simbolo, perché finché quando era comune era la bandiera, tra l'altro, anche di Corippo, è una delle razze, l'unica razza di capra ticinese, la capra verzaschese, la capra nera, è uno dei, appunto, uno dei simboli che in questo caso viene rispecchiato anche nella cucina. Tornando un attimino all'albergo, in questo momento, in generale, quanti ospiti avete e quante camere avete?
Letti, abbiamo 22 letti su 10 camere, adesso è abbastanza completo queste settimane. Poi al ristorante abbiamo 30-40 posti massimo seduti. E ci limitiamo anche a non far di più per starci dietro la qualità e non strafare, diciamo.
I vostri ospiti, uno pensa locarnese, lo dice da un locarnese, saranno tutti svizzeri tedeschi, invece no, ci sono ospiti molto internazionali, ci dicevi.
Adesso queste settimane sì, dall'America, sì, Europa, anche oltre, Indonesia abbiamo avuti anche tanti, non so perché. E, sì, cioè abbiamo comunque una clientela che viene in Ticino e cerca dove soggiornare, che ci trova, quindi comunque rimane una grande percentuale di clienti che vengono in Ticino, svizzeri tedeschi, c'è sempre più svizzeri francesi anche, Però vedo Coripo, penso spesso a tanti argomenti e stiamo anche vedendo che gente di Londra, di Parigi, di Berlino, di Milano anche vengono volentieri staccare.
Sì, perché Milano in tre ore, diciamo, abbondiamo, passi dalla metropoli a uno scenario completamente diverso.
E ci fa piacere che gente che sono venuti per più volte da Londra direttamente a Coripo, ci hanno fatto il volo Malpensa, poi sono venuti da Malpensa in treno a Coripo e sono rimasti lì, hanno fatto un giro in Svizzera e sono fermati lì e là, quindi hanno proprio scelto per 4 giorni Coripo come destinazione per la seconda volta, quindi per noi vuol dire tanto, vuol dire che abbiamo argomenti per allargare un po'.
Forse queste sono le esperienze vere che la gente cerca.
Penso sì, il silenzio, la pace, la storia, il luogo è ricco e è molto speciale come luogo.
Vedo un articolo del Times che parla proprio della realtà di Coripo. Chiaramente un articolo di giornale, i media fanno la loro parte, poi penso che anche ci sia una buona collaborazione anche con gli enti del turismo che permettono la visibilità di una realtà così piccola. Ecco, da una parte è giusto garantire la visibilità, dall'altra parte però c'è anche il rischio dell'overturismo. Ecco, dove si trova il giusto punto sulla bilancia?
Ma noi siamo una struttura, non siamo una valle, siamo una struttura di 22 letti, di 40 posti, non possiamo,
più di così.
Non possiamo fare overtourism.
Però è vero che magari uno potrebbe dire vengo a Coripo, vedo la realtà e poi torno indietro. Ecco, non...
Sì, però non è quello. Cioè noi vendiamo soggiorni, vendiamo un ristorante, cene.
Non c'è ancora questo rischio, diciamo, non ci sono ancora le orde di turisti che arrivano.
No, perché c'è nella valle principale c'è, ci sono non so quante migliaia di macchine al giorno che... E sono degli escursionisti, nel senso che sono gente che va e viene e spesso vanno e vengono e non tornano, cioè al massimo lasciano rifiuti come abbiamo visto ieri anche nelle notizie,
pannolini,
e non mi dispiace ma non servono un granché perché incontaminano, fanno rumore, fanno la foto e se ne vanno. E cosa c'è? Magari si fermano in grotto ma spesso non trovano anche posto perché sono troppi su troppo poco tempo, e questo sì, un overtourism che c'è nella valle principale. Coripo non c'è così, non è, essendo diciamo nella valle principale, è un po' preservato di questo. È vero che arriva gente, però non così tanto, e però noi ci inseriamo come struttura ricettiva per un turista che sta, che rimane in valle, quindi che partecipa a questa economia locale,
questa rete,
la creazione di posti in delle zone periferiche, poter lavorare direttamente con artigiani che magari i grandi alberghi sotto non lo riescono, anche perché hanno dei numeri troppo grandi per stare dietro questi acquisti mirati, diciamo anche.
Marcello, tutto a posto?
È meraviglioso. Poi immagino che siano anche molto più flessibili in una struttura piccola come questa. Se il panettiere quella mattina non ti fa le brioche, lui si arrangia in un altro modo.
Sì,
se il grande albergo gli hai promesso le brioche, se non arrivano le brioche ti fa saltare il contratto. Immagino sia un po' nel rapporto anche tra fornitori e voi, sia una cosa molto più diretta, umana.
Sì, assolutamente sì.
Vogliamo tenere ancora Jeremy?
Perché dipende cosa ha nella scatola, perché aveva una scatola molto grande.
Hai altre sorprese nella scatola?
No, dopo sono i coltelli e
okay.
di cibo, no? Poi di storia.
Allora, per arrivare un po' alla conclusione di questa bella chiacchierata, volevo chiederti, Jeremy, un po' cosa c'è nel futuro della vostra idea di albergo diffuso di Coripo.
Noi abbiamo dopo 4 anni capito tantissime cose di perché la gente viene, cosa cercano, cosa piace, cosa non piace, e adesso per noi l'obiettivo principale è di riuscire a fare il giro del calendario, quindi proporre che cioè tocca a noi adesso investire un po' nel marketing, perché non l'abbiamo mai fatto seriamente, per proporre più attività, dei pacchetti legati a degli retreat per accogliere dei piccoli gruppi su più giorni, anche in bassa stagione o in settimana. Abbiamo creato un pacchetto, cioè diverse, una collection l'abbiamo chiamato, vediamo poi come la mettiamo fuori, ma legate al mulino, dell'attività per chi vuole riconnettersi. Non direi staccare, perché staccare vuol dire che sei malato in un certo senso, no? Proprio ritrovare un modo di vita tranquillo, sereno, con animali, con degli elementi, la terra, l'acqua, il mulino gira grazie all'acqua, e penso sia una bella attività per un'azienda. Abbiamo comunque anche una sala di riunione, possiamo combinare quindi dei soggiorni per chi vuole fare un po' di brainstorming, un consiglio di amministrazione, e poi fare delle attività proprio autentiche, ma più che autentiche, no? Se vedete il mulino che abbiamo, girarlo è emozionante, quasi vedere poi creare la farina poi di mais per i grissini e la cucina.
E posso dire, anche soltanto per andare a vedere una realtà unica come Corippo, tanto da finire addirittura sul Times o finire addirittura all'estero. Jeremy Gehring, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Lo ricordiamo, chef e gerente dell'albergo diffuso di Corippo. Intanto che Marcello finisce.
Squisito, non posso che consigliarvelo. Sono le 10 e un minuto, l'informazione.